stasera parliamo di respiro divino, cioè il nostro, la nostra capacità di respirare. La prima cosa che vi dico sempre, anche nelle dirette precedenti, è quello di non credere a quello che dico in modo così cieco, a prioristico. Io non ho la verità, non ho la verità, ho studiato delle cose, la verità ce l'avete voi attraverso la vostra verifica personale, quindi non credete a quello che dico, verificatelo con i vostri occhi, con i vostri sensi. Questa è una bellissima frase che dice che senza amore, senza rabbia, senza dolore, il respiro è come un orologio che fa tic-tac. Cosa vuol dire? Vuol dire che respirare significa vivere, ma vivere senza amore, senza provare amore, senza provare delle volte rabbia e qualche volta il dolore, a che cosa serve respirare? Che qual è il significato di respirare se non vivere vita, se non portarla avanti? Il respiro non è solo incamerare dell'aria, dell'ossigeno e degli altri gas, è proprio un orologio, è proprio il nostro orologio che ci permette di vivere, è il nostro orologio interno, il respiro, ma se non viviamo niente alla fine è solo un ticchettio. Parliamo di respirazione. La respirazione può avere due aspetti. La respirazione divina, relativa al fatto che io quando respiro non immetto dentro di me solo dei gas, non metto da me dei gas solamente, ma io respiro la vita, io respiro la gioia, la capacità di vivere le mie emozioni attraverso la respirazione. Tant'è molti operatori, attraverso la meditazione, attraverso l'esercizio della respirazione, permettono alle persone di liberare o di riconoscere o di vivere delle emozioni. Il nostro respirare ci dice anche come noi affrontiamo la vita, qual è il nostro tono vitale attraverso il nostro respirare. Io, per esempio, lavorando in sala operatoria per tanto tempo, adesso non ci lavoro più, io ho avuto contatto con tanti chirurghi e nella loro tensione, nella loro impossibilità di esprimere le loro emozioni di quel momento, magari paura, angoscia, rabbia, che ne so, io li vedevo respirare. E ce n'era qualcuno che respirava proprio male, probabilmente perché avrebbe voluto esprimere la propria paura di trovarsi male, che l'intervento venisse male, cose così. Se ci fate caso, anche voi, tutti noi, quando abbiamo paura, per esempio, respiriamo con un filo di polmone, proprio respiriamo appena appena in superficie. E quindi non, perché abbiamo paura? Magari non abbiamo il coraggio, la forza, o non è il momento di esprimere la paura, ma attraverso la respirazione noi non facciamo solo scambio gassoso, cosa che avviene invece nella respirazione biologica. La respirazione biologica è proprio l'atto di respirare. Che cosa fa? Respirare significa scambiare dei gas. Noi immettiamo dell'aria, l'aria non è solo ossigeno, per la maggior parte è azoto, poi c'è una componente di ossigeno circa 1%, mi pare, però potrei dire una stupidata. Poi ci sono degli altri gas di altro genere. Noi immettiamo al nostro interno l'ossigeno e scambiamo con l'esterno l'anidride carbonica, il diossido di carbonio. A cosa serve l'ossigeno? Perché abbiamo bisogno dell'ossigeno? Abbiamo bisogno dell'ossigeno perché le funzioni nostre cellulari, attraverso l'alimentazione, attraverso il glucosio, per esempio, che è diciamo così, la nostra benzina principale, la produzione di energia può avvenire solo attraverso, diciamo così, l'elaborazione di queste molecole nutritive. Questa elaborazione genera energia. Per poter migliorare la produzione di energia c'è bisogno di ossigeno per creare quelle che si chiamano ossidazioni. L'ossidazione, cioè nel momento in cui a una molecola di uno zucchero, per esempio, si lega dell'ossigeno, avviene quella che si chiama ossidazione, con rilascio di energia. Quindi il respirare è necessario, l'incameramento dell'ossigeno è necessario per la nostra funzione metabolica di base. senza respirare non avviene la produzione necessaria e indispensabile di energia. In più, il sistema respiratorio, come per tutte le altre strutture del nostro organismo, non può essere, diciamo così, distaccato dalle altre funzioni e principalmente dalla funzione cardiocircolatoria. La funzione cardiocircolatoria che permette, la funzione cardiaca, è quella di pompare il sangue ossigenato verso i tessuti periferici. Quindi è inutile che il polmone respira se poi quell'ossigeno non viene portato a tutto il nostro corpo. E chi fa? Il cuore, attraverso il sangue. Vedete che già questo legame, il, diciamo così, il sistema cardiorespiratorio è inscindibile, cioè non si può parlare di cuore senza prendere in considerazione i polmoni, non è possibile parlare di polmoni senza parlare di sangue. E se parli di sangue, parli di cuore. Questo è molto importante tenere. Stasera parliamo di respiro, ma il respiro è solo una parte della nostra funzione principale, ed è una parte molto importante. Lo scambio di gas avviene a livello alveolare, che poi vediamo che cosa sono gli alveoli, ed è uno scambio costante, continuo. Parlando di polmonite, poi dopo arriveremo a quella che si chiama la polmonite interstiziale, che è poi stato il tema di questo ultimo anno, delle morti, delle gravi compromissioni organiche delle persone che si sono ammalate. Ma gli organi respiratori non svolgono solo una funzione respiratoria di scambio gassoso, ma hanno anche delle funzioni accessorie non meno importanti. La prima di tutte è quella, per esempio, della fonazione, cioè la produzione di suoni. In questo momento che sentite la mia voce, è attraverso il mio respiro che avviene l'emissione della voce, attraverso per esempio il passaggio dell'aria dalle corde vocali. Le corde vocali provocano una vibrazione, ma questa vibrazione poi percorre altre strutture, che sono per esempio il faringe, il naso, la bocca, e le corde vocali, se si potesse isolare il suono emesso dalle mie corde vocali, non avrebbe certamente questo tono vocale. Il tono vocale è dato anche dalle altre strutture del corpo, che sono appunto il faringe, il naso, la bocca e il massiccio facciale con le cavità paranasali. L'altra funzione, non meno importante, anzi molto importante, è l'olfatto, cioè è attraverso la respirazione che noi possiamo incamerare l'aria che veicola le molecole odorose. Quindi il respirare non è solo scambiare ossigeno e anidride carbonica, ma è anche percepire gli odori, che hanno un loro significato. Perché percepire un buon profumo, un profumo di un fiore, per esempio, ha un significato. Percepire l'odore di fumo, di qualcosa che sta bruciando dentro casa, ha un altro valore. Poi ci sono dei profumi che noi non avvertiamo in modo conscio, come per esempio gli odori feromonici. Però la funzione olfattiva, ne parlavo stamattina con la mia collega di lavoro, la funzione olfattiva è tra le più sofisticate e tra le più arcaiche che abbiamo. È una funzione, quella olfattiva, che non viene a meno in nessuna condizione. Cioè, ci vuole qualcosa dall'esterno che ci chiude il naso per evitare di odorare, altrimenti il naso è sempre in funzione, anche quando dormiamo. È una funzione, un senso particolarmente sviluppato per gli umani. Per gli animali, i mammiferi come il cane, per esempio, Jack è qui vicino a me, per lui l'olfatto è estremamente più sofisticato e potente, e altrettanto importante per lui. Poi, attraverso per esempio la respirazione, avviene la termoregolazione. Perché? Perché quando io emetto l'alito, cioè quando io ho fatto l'inspirazione, poi l'espirazione, io attraverso l'espirazione emetto calore, emetto calore, quindi disperdo calore. E infatti, quando abbiamo caldo, respiriamo un pochettino di più, teniamo la bocca aperta, cerchiamo di scambiare calore. E infatti, se vedete il Jack qui vicino a me, quando ha caldo, cosa fa? Respira con la bocca aperta e la lingua di fuori, per scambiare calore. L'ultima funzione accessoria, ma non tanto, è la regolazione dell'equilibrio acido-base. Perché? Perché quando io emetto l'anidride carbonica faccio in modo che si eviti quella che si chiama acidosi respiratoria. L'acidosi cosa significa? Che il pH del sangue, il pH sistemico, tende verso l'acido. E col pH c'è poco da scherzare, le nostre variazioni di pH, cioè di acidità organica, c'è poco margine, per cui attraverso la respirazione, quindi l'emissione di anidride carbonica, possiamo mantenere il nostro pH interno, che è principalmente basico, lo possiamo mantenere tale, altrimenti interviene quello che si chiama acidosi, che non è molto compatibile con la vita. Le strutture che fanno parte del nostro sistema respiratorio le facciamo partire dall'alto. Qui ho messo il faringe. Il faringe è un'immagine stranissima questa qua. Però è quella che è il faringe visto da dietro. Diciamo così che il faringe è una cavità che mette in comunicazione il naso con la bocca, l'albero respiratorio, la laringe per esempio. È quello che, diciamo così, contatta per primo l'aria, quando viene respirata attraverso il naso o anche attraverso la bocca, e contatta per primo contatta il boccone, il bolo alimentare. Nel faringe c'è questa struttura che vedete centrale che si chiama epiglottide. L'epiglottide è una specie di coperchio. Nel momento in cui io mando giù il boccone, ho finito di masticare e lo ingoio, che cosa succede? Che quella specie di coperchio si chiude ed evita che il bolo alimentare vada nell'albero respiratorio, cosa che non deve mai avvenire. Nel momento in cui il boccone è passato, quindi è entrato in esofago, la epiglottide si riapre, e quindi possiamo continuare a respirare. Se voi ci fate caso, non potete ingoiare e parlare nello stesso momento, proprio per evitare che gli alimenti prendano la via dell'albero respiratorio, cosa che non va bene. Il faringe, diciamo così, può essere afflitto da quella che si chiama faringite, che è quella che chiamiamo normalmente mal di gola. È legata ai cosiddetti conflitti del boccone, che come avrete letto magari nell'articolo che ho scritto una settimana fa, credo, è legato a quello che si chiama sopravvivenza. Il faringe permette di fare entrare facilmente il boccone, quindi mandarlo giù, o favorire l'emissione del boccone quando dobbiamo vomitare. La conflittualità legata al faringe è quella del boccone che io voglio afferrare, cioè voglio mandar giù, o che voglio sputare. Per esempio, avrei bisogno di sputare il boccone, cioè tirar fuori il boccone, le parole che vorrei dire, la paura che vorrei esprimere, ma non ce la faccio, non posso. E quindi magari mi viene la faringite proprio perché mi sono dovuto tenere in bocca un boccone che invece avrei voluto sputare, oppure magari avrei bisogno di quella cosa, di quel che si chiama boccone di sopravvivenza, e invece non ce l'ho. E posso fare questa faringite, questa specie di dolore che si colloca tra il naso e la gola, diciamo così, e la laringe, quella è la faringite. Le fosse nasali invece sono le cavità del naso dove avviene l'ingresso, dove l'aria entra. Entra che cosa fa? Attraverso quelli che si chiamano i turbinati, che vedete qua, questi turbinati sono delle specie di eliche, delle specie di, così, di, di arricciature della mucosa attraverso la quale passa l'aria. Passando da lì viene depurata, quindi attraverso le secrezioni mucose, le particelle, per esempio la polvere, viene imprigionata, viene purificata, viene riscaldata, proprio perché quest'aria passa sulla mucosa che è molto, molto irrorata di sangue, viene scaldata e poi viene anche umidificata. L'aria umidificata favorisce meglio gli scambi gassosi, l'aria arriva meglio dove deve arrivare. Le cavità nasali sono foderate di mucosa di origine ectodermica, quindi ha a che fare con le relazioni. Adesso vediamo che la mucosa nelle fosse nasali vanno incontro a quella che si chiama rinite. La rinite è appunto l'infiammazione della mucosa nasale, è appartenente all'ectoderma e che cosa fa? Essendo estremamente innervata la mucosa nasale, che cosa fa? La sua funzione è quella di percepire le molecole rose, sentire gli odori. E quali odori? A parte quelli presenti, ma quelli che io ho bisogno di sapere, ho bisogno di sentire quei particolari odori per capire come mi devo atteggiare, qual è il mio comportamento a seguito dell'aver percepito quegli odori. Quando io ho una sensazione di incertezza o di sospetto, c'è qualcosa che non capisco, ho bisogno di sapere se c'è pericolo oppure no, che cosa faccio? Cerco di attivare la mucosa nasale che odori meglio. Jack qui, Jack che cosa fa? Comincia ad annusare quello che sta succedendo per fare in modo di capire se c'è pericolo. Chi sei? Cosa sta succedendo? Ecco, la stessa cosa avviene con noi quando, per esempio, che ne so, c'è nell'aria il sentito che ci potrebbe essere, che ne so, un licenziamento, oppure che c'è il capo che adesso ci striglia a tutti e magari io mi sento un pochettino in colpa perché, che ne so, boh, forse se la prenderà con me. Io posso avere quella che si chiama rinite. Nella fase di conflitto attivo ho questa specie di ulcerazione della mucosa, quando arriva invece, quando mi sono rilassato, cioè praticamente non è successo niente, ho capito che non c'è pericolo, la fase di riparazione mi fa venire la rinite. E quindi faccio fatica a respirare dal naso. Perché? E quindi questo che cosa dovrebbe suggerire? Che quando io ho una rinite, e quindi c'ho il raffreddore, anziché andarmene al lavoro, me ne dovrei stare a casa. Ma perché? Perché l'animale, quando ha, penso che possa avere la rinite, l'animale che cosa fa? Si mette a cuccia quando sta male, si mette da parte, non va a cercare altre condizioni sospettose. È andato tutto bene, stai fermo, stai bonino, non andare a lavorare. Se vai a lavorare col raffreddore, non fai altro che esporti a nuove potenziali conflittualità, ma questo noi non siamo in grado di farlo, non riusciamo proprio a farlo, abbiamo bisogno, oppure siamo costretti ad andare a lavorare per forza. Dopo il faringe, andando verso il basso, cioè percorrendo la via verso il basso, incontriamo l'altra struttura importante, quella deputata alla fonazione, cioè alla produzione del suono, che si chiama laringe. Nell'immagine, nella parte sinistra dell'immagine, potete vedere quella che è lo scheletro, una sezione della laringe. Vedete l'epiglottite di cui ho argomentato prima, poi ci sono le cosiddette corde vocali, ce ne sono quattro in realtà, due vere e due false. Le due false stanno sopra quelle vere. Quelle vere sono due formazioni, diciamo così, molto, molto rigide, che si avvicinano una all'altra in funzione di produrre suoni più o meno acuti. Ma come fanno? È attraverso il passaggio dell'aria che comincia a vibrare, avviene l'emissione del suono. Quindi io respirando, io posso emettere suono sia nella fase inspiratoria, e questo lo potete osservare per esempio quando c'è un'asma laringea, e emetto i suoni principalmente nella fase espiratoria. La laringe è rivestita di mucosa ectodermica e la conflittualità legata alla laringe, quindi la laringite, ha a che fare con un conflitto di spavento, cioè sono rimasto, non ho parole, è qualcosa che mi spaventa, mi ferma il respiro. Ho questa emissione in inspirazione, emissione sonora in inspirazione. Questa cosa qua. È un conflitto principalmente femminile, non femminile perché le femmine sono spaventevoli, ma perché è legato ai relè cerebrali. E lo spavento va a coinvolgere la laringe. La laringite ha un, diciamo così, ha un comportamento particolare. Per esempio, se c'è il coinvolgimento solo della mucosa, si ha una, diciamo così, una alterata emissione del suono, ma non quella che si chiama afonia. Quando invece io ho un coinvolgimento anche della parte muscolare della laringe, cioè quindi io non devo emettere suoni, ho quella che si chiama afonia. Quando io parlo così, vuol dire che le mie corde vocali sono paralizzate, sono ferme, sono blande, non riescono a entrare in tensione, quindi non emettono il suono. Perché è necessario non emettere il suono? Perché vuol dire che il nemico è già dentro casa. Io non emetto suono perché così non gli segnalo la mia posizione. È una funzione di, diciamo così, di estrema di salvataggio della vita. Cioè, se io ho già il nemico dentro casa e ancora non mi ha attaccato, se io comincio a emettere suoni, lui mi trova. Ma se io invece non emetto suoni, può darsi che mi salvo la pelle, può darsi. È un rimedio per salvare la vita della persona, questa è la funzione. Quindi la laringite ha a che fare con quella che si chiama spavento. Colpisce principalmente le donne, le femmine destrimani e i maschi mancini. Se capita alle femmine mancine e ai maschi destrimani, lì vuol dire che c'è una costellazione in atto, ma non la sto a fare. Quindi questa è quella che si chiama laringite. L'altra struttura che viene appena dopo la laringe è la trachea. La trachea è un organo, è una struttura mediastinica, cioè si trova in quello spazio che c'è tra i due polmoni e dello spazio che viene occupato dal cuore, dall'esofago, dai grossi vasi. La trachea è un tubo semirigido, diciamo così, è composto di tanti anelli cartilaginei impilati l'una sull'altra, e non sono anelli cartilaginei completi. Come potete vedere nella parte destra della figura, c'è l'esofago dietro, che è proprio appoggiato ai corpi vertebrali delle vertebre dorsali, e davanti c'è la trachea. Gli anelli sono a forma di C, c'è una parte posteriore che è fatta di una membrana morbida. La trachea è il canale che porta l'aria dalla laringe fino ai bronchi. A livello della biforcazione bronchiale, la trachea non c'è più, si trasforma in bronchi, i due bronchi principali, destro e sinistro. La trachea ha a che fare con i conflitti di libertà. Ho bisogno di libertà, ho bisogno di liberarmi dalla minaccia che ho rispetto proprio alla mia libertà. Mi sento minacciato nella mia libertà, nel mio libero fare, nella mia libertà nel mio territorio. È spesso così relativo alla libertà in ambito familiare. i miei spazi non mi sono garantiti e io posso fare questa, quella che si chiama tracheite, è quella che si chiama paura esistenziale nel territorio, come c'è scritto in questa slide. Sia la faringite che la laringite, che la rinite e anche la tracheite sono tutte manifestazioni patologiche che si verificano nella fase di riparazione. Quindi quando avete una tracheite, una laringite o una faringite o anche il raffreddore, significa che siete nella fase di riparazione, che non equivale alla guarigione. Non equivale alla guarigione. La guarigione, quella vera, è quando io non ho più bisogno di fare questi conflitti, non mi trovo più nelle condizioni di vivere quelle conflittualità, perché ho cambiato atteggiamento rispetto alla paura, rispetto al sospetto o cose così. Quindi quando io faccio una bella infiammazione tracheale o laringea, sono nella fase di riparazione. Dopo la trachea, abbiamo visto, la trachea si biforca a livello della carena, si chiama così, si biforca nei due bronchi, bronco principale di destra, bronco principale di sinistra, poi dopo ci sono i bronchi lobare superiore destro, bronco lobare medio destro, bronco lobare inferiore destro e così via, non sto a farvela lunga. I bronchi sono appunto una prosecuzione della trachea, sono delle strutture tubolari rigide, composte anche loro di anelli cartilaginei incompleti, e veicolano l'aria fino a quello che si chiama parenchima polmonare. Questa, come che vedete, è un'immagine che fa vedere la sezione di un bronco. Vedete, ci sono le parti cartilaginee, poi dopo c'è la parte mucosa a contatto con l'aria. Nei bronchi ci sono molte strutture microscopiche. Non bisogna dimenticare, per esempio, le ciglia vibratili, che sono quelle che spingono fuori le mucosità e i residui della respirazione, cioè le particelle grossolane della respirazione, vengono poi emesse attraverso il muco. Quelle sono le ciglia vibratili. Poi dopo ci sono quelle che si chiamano ghiandole mucipare, che hanno la funzione di produrre del liquido che favorisce l'ingresso dell'aria, quindi la fa scivolare meglio. E poi dopo ci sono anche altre strutture, altre, diciamo così, cellule, c'è la mucosa e la sottomucosa. Poi c'è anche la parte muscolare che è quella che poi, diciamo così, entra in azione nell'asma. L'asma è proprio la contrazione dei muscoli bronchiali. L'aria fa fatica sia ad entrare che soprattutto a uscire. E quando sentite quell'espirazione lunga, lì siamo in una condizione di asma bronchiale. E la mucosa bronchiale va incontro a quella che si chiama bronchite, e anche qui siamo nella fase PCL, fa parte dell'ectoderma, quindi ha a che fare con le relazioni e i contatti, rispetto a una conflittualità legata alla minaccia territoriale, cioè il nemico è alle porte, non è ancora entrato, ma sta minacciando i miei spazi. E che cosa fa Jack quando si sente minacciato nei suoi spazi? Che cosa fa? Comincia a ringhiare, fa vibrare proprio la struttura bronchiale, perché ti sta indicando che non è bene entrare nel territorio, perché ti aggredisco, intanto ti minaccio. E quindi è legato appunto alla minaccia territoriale. La bronchite è una, diciamo così, una patologia tipica dei destrimani, maschi destrimani e femmine mancine, mentre invece è più difficile nei maschi mancini e nelle femmine destrimani. Quando io ho a che fare con una bronchiolite, perché bisogna fare un passo indietro rispetto all'anatomia, man mano che i bronchi si avvicinano, si distanziano sempre di più, quindi vanno più in periferia, diventano sempre più piccoli, fino ad arrivare ad avere dimensioni, diametri molto molto piccoli, microscopici, prima di arrivare a quelli che si chiamano alveoli, che vediamo appena dopo. Quella parte di bronchi molto distale si chiama bronchiolo. Il bronchiolo non ha più una struttura cartilaginea, non ce l'ha più. Ed è praticamente, è proprio precede l'alveolo. Molti bambini in età pediatrica fanno quella che si chiama bronchiolite. È una cosa severa, una cosa seria, una cosa importante, perché appunto il bronchiolo spasmizza, si edemizza, quindi si gonfia, quindi l'aria passa malissimo e il bambino ha bisogno di ossigeno più di un adulto. È una condizione molto particolare. Quando interviene la bronchiolite? Quando il bambino sente, ha una perdita di contatto. Una perdita importante, vissuta in modo molto intenso, di separazione dalla madre, per esempio. Quando il bambino viene istituzionalizzato troppo presto, o in modo, per lui, il suo percepito, non gentile, non collaborativo. Cioè, lui si sente, perde le relazioni. Può fare la bronchiolite. Quando la mia ex moglie lavorava in pediatria, di bronchiolite ne aveva viste numerose, parecchie, e tutte quante con problemi non indifferenti. Quella si chiama bronchiolite. L'asma bronchiale interviene invece quando io ho l'asma interviene nella fase CE, cioè nella crisi epilettoide. Lì arriva proprio lo spasmo bronchiale, la muscolatura bronchiale si stringe e quindi non passa l'aria. È una condizione severa perché ci può essere la situazione in cui ho l'asma bronchiale, ma c'è anche la condizione più grave, addirittura fatale delle volte, dove io ho anche l'asma laringeo. Mi si chiude sia la laringe, si spasmizza, quindi si stringe, si chiude, e si spasmizzano, cioè quindi si chiudono anche i bronchi. È una situazione molto grave, molto grave. È sempre minaccia di territorio nel caso dell'asma. Diciamo così, il sentito potrebbe essere quello: mi sento minacciato e non ci posso fare niente. Non posso evitare di essere invaso, non riesco a farlo. Non posso. Arrivati in fondo ai bronchi e quindi ai bronchioli che dicevamo, arriva quello che si chiama parenchima polmonare, cioè la parte funzionale del polmone. E qui parliamo di alveoli che vedete in questa figura. Gli alveoli, e qui è molto importante questa parte perché si capisce perché sono avvenute tutte le morti da Covid, quelle che sono state definite da Covid. Vedete su tutte queste sacchette, sono tutti piccoli sacchi, piccole bollicine, qui sono immagini grandi ma in realtà sono strutture microscopiche. Queste sacchettine sono molto sottili, hanno una parete molto sottile. Su queste pareti è distribuito un reticolo vascolare molto fitto, fatto di arterie e di vene polmonari. Che cosa succede? Che la parete bronchiale, la parete alveolare è talmente sottile che per diffusione semplice, che è un fenomeno fisico e chimico, l'ossigeno lascia l'alveolo per entrare nel sangue e l'anidride carbonica lascia il sangue per entrare nell'alveolo. Gli alveoli sono formati da quelli che si chiamano pneumociti di primo tipo e di secondo tipo. E come potete vedere dall'immagine, ogni alveolo è provvisto anche di quello che si chiama macrofago, che è una cellula particolare proprio adibita alla difesa, cioè all'inglobazione di molecole estranee, batteri, cose così. Ma se guardate bene la figura, tra un alveolo e l'altro c'è una specie di parete. Quella si chiama interstizio alveolare. All'interno di questo interstizio ci sono proprio questi vasi sanguigni, quelli che poi provvedono allo scambio gassoso. Che cosa succede? Che quando io ho una polmonite interstiziale, Questo interstizio è estremamente pieno di acqua, si gonfia, diventa, si infiamma, c'è un arrivo enorme di sostanze infiammatorie e questi vasi sanguigni si vedono costretti fino al punto da chiudersi. Se si chiudono questi sanguigni, arterie e vene, non avviene più lo scambio gassoso. E quindi la persona non respira. Non respira, cioè non avviene lo scambio gassoso. Magari ha una respirazione attiva, cioè che inala l'aria, ma l'aria non riesce a essere scambiata. Non riesce a essere scambiata, non avviene lo scambio gassoso e la persona va in ipossia e poi dopo in ipercapnia, vabbè, queste sono termini tecnici. La polmonite interstiziale proprio causa questo mancato scambio gassoso, è una cosa molto grave. Cosa succede? Che il numero degli alveoli è talmente numeroso che se si potesse stendere, cioè se si potessero appiattire, mettere per stesi, cioè stesi a foglio di carta, si potrebbe avere una superficie enorme. Questa superficie enorme garantisce in poco spazio, perché i polmoni occupano un certo spazio, ma diciamo così, questa suddivisione microscopica di tutti questi alveoli fa sì che la superficie di scambio sia estremamente ampia. Ecco, e questo numero di alveoli così esagerato è necessario proprio per avere una superficie di scambio sufficiente per garantire una respirazione adeguata. Quando questi alveoli cominciano a diventare grossi, quindi da 3 ne diventa 1, poi dopo ne diventano sempre più grossi, quindi si perde superficie, arriva quella che si chiama enfisema polmonare. L'enfisema polmonare è proprio la condizione nella quale gli alveoli polmonari cominciano a calare di numero. Calando di numero cala anche la superficie di scambio. La persona respira malissimo. E tra l'altro il polmone si irrigidisce e quindi non è più espandibile facilmente. Ok, queste sono per quanto riguarda la parte funzionale del polmone. Vedete, la slide parla di polmonite, ci possono essere il coinvolgimento di strutture endodermiche ed ectodermiche, quindi relative al boccone di sopravvivenza, tipo il panico della morte, per esempio, e la parte ectodermica che riguarda, per esempio, il conflitto di minaccia territoriale. Nelle patologie polmonari, quella che è l'emozione dominante è quella che si chiama tristezza. Questo deriva anche dalla medicina cinese. La medicina cinese ha a che fare con la tristezza e le malattie del polmone. La polmonite atipica, diciamo così, l'ho voluta mettere proprio perché ha a che fare con il coronavirus, perché il coronavirus, che sia chiaro, non è nato nel 2019. Il coronavirus è conosciuto da tanto tempo, ce ne sono tanti tipi, quindi è già una cosa già descritta. La polmonite atipica, questa illustrazione qui. Come vedete, le conflittualità qui sembra quasi ripercorrere quello che è avvenuto un anno e mezzo fa, diciamo così, conflitto di minaccia e invasione territoriale con percepito di mancanza di protezione. Minaccia di contaminazione da parte di veleni. Veleni, mettiamo così, nell'immaginario collettivo potrebbero essere anche dei virus, per esempio. E cosa è successo? Che quando si sentiva alla fine del 2019 di questa polmonite virale da questo coronavirus che veniva dalla Cina e che questi cinesi ce l'hanno portata in Italia perché sono venuti a fare il loro viaggio di nozze, cose che facevano, nel percepito probabilmente di molta gente c'è stata proprio la sensazione di invasione. È possibile, io non ne ho la certezza, non credete a quello che dico, però magari è possibile che ci sia stato questo sentito di invasione. Parliamo di un'altra struttura, quella che si chiama pleura. Che cos'è la pleura? È una membrana, in realtà sarebbero due membrane, che avvolgono i polmoni. C'è quella che si chiama pleura viscerale, quella che è attaccata al polmone, proprio attaccata al parenchima polmonare, e poi c'è quella che si chiama pleura periferica o parietale, che è invece attaccata alla gabbia toracica. Dentro, diciamo così, questi due strati di pleura, quella attaccata al polmone e quella attaccata al torace, all'interno di questa cavità pleurica c'è un liquido lubrificante che favorisce lo scorrimento del polmone durante le sue fasi ventilatorie, ma soprattutto c'è dentro il vuoto, c'è una pressione negativa. Perché? Perché il polmone in sé non può espandersi da solo. Il polmone non ha muscoli, a parte i bronchi, quindi il polmone non si espande perché lui lo fa, ma perché lui è tirato dal diaframma verso il basso, dai muscoli intercostali e dai muscoli respiratori accessori verso l'esterno. Che cosa succede? Che questo sacco pleurico con dentro il vuoto, che cosa succede? Che quando il diaframma si abbassa anche la pleura parietale, che si tira dietro per via del vuoto, anche quella viscerale. E quindi cosa fa? Fa espandere il polmone, il quale richiama dentro di sé l'aria. È un meccanismo molto, molto, molto sofisticato, molto, molto bello da comprendere. Cioè, la pleura parietale viene trazionata verso l'esterno, essendoci il vuoto tra lei e quella viscerale, si tira dietro anche quella viscerale e quindi il polmone può espandersi. Che cosa succede se si perde il vuoto? In questo cavo pleurico arriva quello che si chiama pneumotorace. Vuol dire che il cavo pleurico si riempie di aria, quindi si perde il vuoto e il polmone non ventila più. È una situazione che va sistemata. Bisogna mettere un tubo. Ho assistito all'inserimento di centinaia di tubi perché è una patologia abbastanza frequente. Perché c'è bisogno di riportare il vuoto nel cavo pleurico e quindi di consentire al polmone di riespandersi. Ma qual è la funzione, a parte questa respiratoria, qual è la funzione della pleura? La funzione, diciamo, principale è quella di proteggere il polmone, quindi ha una funzione protettiva. Fa parte quindi di quelle strutture del mesoderma, il mesoderma quello arcaico. Che cosa fa la pleura? Quando c'è il percepito di attacco o di minaccia all'integrità degli organi polmonari, che cosa fa? E qual è la necessità biologica? Se Jack qui sentisse che i suoi polmoni sono attaccati, che cosa fa? Non fa altro che fare scudo, deve fare una corazza intorno a questi polmoni qui. E quindi cosa fa? Le pleure cominciano ad attivarsi e a produrre quello che si chiama scudo pleurico. E queste pleure cominciano a inspessirsi, cioè a crescere del tessuto, che, diciamo così, da un punto di vista oncologico, si chiama mesotelioma. Finita questa conflittualità, cioè quindi questo percepito di attacco ai polmoni, queste pleure, questo eccesso di struttura pleurica deve essere smantellato. Perché deve essere smantellato? Perché se mi ricapita di nuovo un'altra minaccia ai miei polmoni, che cosa fa? Io ho una pleura troppo spessa. Alla fine questa pleura, anziché favorire l'espansione polmonare, la impedisce. Quindi la natura che cosa fa? Ti dà delle cose, ma poi quando è tutto finito, l'emergenza è finita, te le toglie, perché devi tornare ad avere una certa proporzione, devi mantenere la funzionalità. E quindi arriva quella che si chiama smantellamento attraverso i batteri. Quindi arriva quella che si chiama pleurite, che possono essere di diverso tipo, non sono tutte batteriche. Però a me è capitato, per esempio, di un ragazzo di 24 anni, me lo ricorderò per tutta la vita, che è venuto in ospedale e lui aveva una febbre da cavallo e aveva questo emitorace rosso, era talmente infiammato che la pleurite aveva praticamente coinvolto anche le strutture di superficie, anche la pelle. Quando il medico gli ha messo il tubo, sono usciti 4 litri di pus franco, cioè pus vero e proprio. È guarito. Cioè lui si è rifatto, la pleura ha fatto tutto quello che doveva fare e lui è tornato a essere un ragazzo. Ma lui ha rischiato davvero. Chissà che cosa avrà. Era un pizzaiolo, mi ricordo ancora. Non ho visto mai tanto pus dentro un torace come in quell'occasione. È stata una cosa che ricordo con chiarezza, tanti anni fa. Quindi, quando io ho un coinvolgimento pleurico, vuol dire che io ho la percezione animale, non conscia, che il mio torace è attaccato. Il torace, diciamo così, la gabbia toracica, è quella che si chiama gabbia familiare, o anche quello che si chiama il focolare della famiglia. Quindi è possibile che nell'origine di una pleurite ci sia percepito dalla persona che la famiglia è attaccata, cioè c'è qualcosa che sta minacciando l'integrità della famiglia. Ogni caso è a sé, quindi bisogna avere le idee ben chiare. Volevo parlo di questo capitolo qui, non è simpatico, però siccome diciamo così, i tumori polmonari sono la prima causa di morte oncologica ancora adesso, e sono diciamo così, la patologia oncologica più frequente, soprattutto nel maschio, mi sembrava giusto farne qualche accenno. I tumori possono essere endodermici, mesodermici ed ectodermici. Quello che si chiama adenocarcinoma polmonare fa parte delle attivazioni endodermiche. La sigla che vedete in alto è riferita al tipo di istologia, se sono delle piccole cellule o non a piccole cellule. Quindi SCLC vuol dire tumore polmonare, adenocarcinoma polmonare a piccole cellule, da un punto di vista oncologico è il peggiore. E poi c'è l'NSCLC, che è il non tumore, il carcinoma polmonare non a piccole cellule, che ha, dal punto di vista oncologico, è visto con meno timore. L'adenocarcinoma polmonare si manifesta in fase di conflitto attivo, quando io ho la percezione del panico della morte, cioè la mia vita è di fatto minacciata, io la percepisco così. Ecco, non è che ci sia, gli altri possono percepire quello che sta succedendo. È una cosa molto antica. E quando io ho la percezione del panico della morte, ho bisogno di respirare meglio, perché la vita è rappresentata dal respiro. E ritorniamo alla prima slide. Quando io ho la percezione che la mia vita è alla fine, è minacciata in modo particolare, ho bisogno di respirare meglio, di aumentare il campo di scambio polmonare. Cosa faccio? Creo un polmone più efficiente, più efficace, che cresce rapidamente. Se io risolvo questa cosa qui, posso fare quella che si chiama tubercolosi polmonare. Se non la risolvo, accresco questo tumore fino a, diciamo così, a diventare sintomatico fino a occludere per esempio dei bronchi e lì diventa un problema respiratorio importante. Una delle cause principali di panico della morte è proprio la diagnosi medica, perché viene fatta una diagnosi, ti prospettano, ti dicono la parolina magica e ti senti già perduto, la tua vita è alla fine. Jack, che non gliene frega un cavolo delle diagnosi, non ha questo tipo di percezione, è difficile che faccia un tumore polmonare. Lo potrebbe fare, come no, però non certo per la diagnosi. Lui non ha nessun medico che gli faccia la diagnosi, comunque non la capirebbe, quindi non gliene frega niente. Il carcinoma bronchiale invece ha a che fare con la mucosa bronchiale. Sono le stesse conflittualità vissute, viste prima a proposito di bronchite, ma con, diciamo così, con una certa recidività. Cosa succede? Che quando io ho percepito di minaccia di territorio, cioè c'è qualcuno che sta minacciando il mio territorio, che cosa faccio? Aumento il diametro dei bronchi per poter incamerare meglio l'aria. Poi nella fase di ricostruzione, quando io ho la percezione di minaccia, non ce l'ho più o comunque l'ho risolta, la ricostruzione è una ricostruzione molto, diciamo così, abbastanza tumultuosa, quindi molto rapida, e posso avere un eccesso di tessuto. Questo tessuto non è un tessuto normale, non è quello di prima, è un tessuto alterato, è quello che si chiama carcinoma bronchiale, per esempio carcinoma bronchiale squamoso, ce ne sono di diversi tipi. E quindi se io ho recidive su recidive, e quindi questo senso di soffocazione, cioè qualcuno che mi sta troppo addosso, quindi mi impedisce, quella che si dice mi impedisce di respirare, mi toglie il respiro, io posso avere questo tipo di attivazione. Non è obbligatorio, in ogni caso, ripeto, se ho queste recidive, continua a crescere del tessuto fino al punto tale da occludere il bronco. Io posso avere quella che si chiama atelettasia polmonare, cioè ci sono aree del polmone che non hanno aria dentro. Sono aree non ventilate, si chiama atelettasia polmonare, di cui non sto a dire, perché adesso sono abbastanza rare, ma una volta erano più frequenti. Il mesotelioma fa parte appunto dei tumori mesodermici della pleura. È abbastanza aggressivo, nel senso che a seguito di una minaccia, di un attacco al torace, io cosa faccio? Aumento lo spessore della pleura per fare scudo. Quando vado in riparazione, arriva il dolore toracico. Il dolore toracico è un dolore che praticamente ti accompagna in continuazione con tutti gli atti respiratori che fai. È un dolore abbastanza preoccupante per la persona, perché se fa il respirone, tipo fa un sospiro, sente una donna, sente proprio la staffilata nel torace, quindi c'è la percezione animalesca, cioè Jack qui sente molto, sente appunto che il torace è minacciato, quindi non faccio altro che aumentare la crescita del mesotelioma. E man mano che va avanti diventa sempre peggio. E allora che cosa succede? Nella fase attiva io aumento lo spessore della pleura, poi arriva la fase di riparazione con produzione di liquido. Questo liquido una volta veniva, diciamo così, evacuato attraverso quello che si chiamava toracentesi, che poi si è visto che essendo, cioè tu devi andare a bucare di nuovo la pleura, non fai altro che ristimolare il conflitto. Si sono accorti, persino la medicina ufficiale si sono accorti che andare a drenare un versamento pleurico da mesotelioma fa peggio. E infatti si fa solo quando il versamento è esagerato e comunque crea un problema respiratorio. Non si fa più. Una volta si faceva con più frequenza, poi si è visto che effettivamente peggiorava le cose perché non faceva altro che mantenere in attività la stessa conflittualità. I mesoteliomi non rispondono alle terapie convenzionali, rispondono malissimo e raramente. Per cui di solito l'oncologo ti guarda male, ti guarda male se è una cosa del genere. Finiamo questa cosa qua parlando di quella che si chiama l'arte del respirare, cioè imparare a respirare, ma non imparare a respirare, cioè a ossigenare il sangue, a scambi gassosi, quanto a fare cose che siano coinvolgenti per la persona. Per esempio, innanzitutto prendersi tempo. La fretta la fretta, se avete notato, se l'avete notato anche voi, io l'ho notato su di me, ti toglie la respirazione. Quando hai fretta respiri male, perché hai fretta. È un'emozione che non puoi esprimere, non respiri bene, respiri sempre in modo abbastanza superficiale. Ci sono solo piccole parti del campo polmonare che vengono ventilate. Questo è sbagliato, cioè biologicamente non ha senso. Ecco, non è sbagliato, non ha senso. Quindi prendersi un po', quindi prendersi cura di sé, abbandonare la tecnologia, quindi il telefonino si mette in modalità aereo o si butta nel cesso, ci si incomodi, perché se si ha la possibilità di prendersi del tempo, vale la pena prendersi il tempo e mettersi comodi. Puoi prendere un punto del proprio corpo come punto di riferimento. Perché? Perché nel momento in cui tu lo percepisci senza toccarlo, vuol dire che ti stai prendendo il presente. Quindi io, per esempio, ho imparato a concentrarmi sull'ombelico, senza toccarlo sento dov'è, so dov'è, quindi io in questo momento sono nel presente, nel qui e ora, che è molto importante. Poi comincio ad abbandonare il passato. Quello che è successo non mi interessa più. Il passato è, diciamo così, si trasforma in rabbia. Quindi abbandono il passato. Quello che è stato, lascialo andare. Poi cerco di dissipare l'ansia del futuro. Il futuro non esiste. Il futuro rappresenta la paura. Quindi in questo momento mi concentro sul mio ombelico, sono in pace, non mi sta rompendo le balle nessuno, e io non ho né passato e né futuro, ho solo ora, questo momento. Poi si dovrebbe imparare, se è possibile, se uno vuol farlo, a respirare col diaframma. Quando noi respiriamo normalmente, senza concentrarci, noi usiamo sia il diaframma sia i muscoli respiratori costali, intercostali, e anche i muscoli accessori come per esempio il gran pettorale, il dorsale e altri. E invece dovremmo imparare a usare il diaframma, cioè a farlo contrarre, quindi farlo abbassare, quindi lui si tira dietro le pleure, quindi si tira dietro il polmone e lui ventila bene. È una respirazione che si deve imparare, non è una respirazione che riusciamo a fare normalmente. Quindi evitare di espandere il torace, ma mandando giù solo il diaframma. È una respirazione all'inizio complessa, ma poi dopo se si comincia, è difficile tornare alla respirazione normale. Almeno a me funziona così. Espirare lasciando il diaframma. Quindi nel momento in cui io inspiro, la pancia si espande. Nel momento in cui espiro, la pancia si appiattisce. La mia è sempre abbastanza gonfia, però vabbè. Poi, nel momento in cui io faccio questo tipo di respirazione, chiudo gli occhi. E che cosa faccio? Cerco di figurarmi l'aria che entra dentro i miei polmoni. Cioè la vedo entrare nel naso, che passa nei turbinati che avete visto prima, tocca il faringe, il laringe, entra dentro la trachea, scende giù verso i polmoni, arriva fino, diciamo, alla parte più periferica dei polmoni, cede, l'aria diventa luce, la luce entra dentro le arterie portano questa luce fino al cuore. Dal cuore questa luce si espande a tutto il resto dell'organismo. Dovreste visualizzarla, andare questa luce in tutti i posti del vostro corpo, fino ai piedi. Poi questa luce torna indietro e poi esce di nuovo dalla bocca per ritornare al cielo. Questo è un modo per, uno, meditare, due, respirare come si deve, tre, prendersi tempo, 4. Stare nel presente, che è una cosa che bisognerebbe fare quasi tutto il giorno. E quindi inspirare, respirare la nostra vita. Questa è una cosa che credo che sia molto importante.